File 1, pagina 9. Introduzione 1. Sono parole che non si possono perdere. Me l'ha fatto capire una sera il sindaco di un paese attraversato dai nazifascisti e l'ho ricevuto come un ordine perentorio, una di quelle cose da fare subito perché vanno fatte. Le parole sono andato a cercarle paese per paese, dove ci sono lapidi più o meno grandi, dove molto è cambiato da quando passarono per quelle strade i nazifascisti. Ma dove ci sono anche posti rimasti come allora, angoli dove uomini e donne ti accompagnano con un'angoscia e una serenità che non pensavi potessero coesistere. Quando senti raccontare, qui hanno ammazzato la mia mamma, qui la mia sorella, qui il mio babbo, là il mio zio, laggiù la mia cugina, o ascolti una frase come «avevo sulla camicia il cervello della mia mamma», non hai più nulla da dire. Devi metterti lì, piccolo come sei, a battere i tasti del computer per mettere insieme angoscia e serenità. Cercare di fare in modo, per quelle che sono le tue capacità, di raccontare ciò che uomini e donne hanno provato in quei giorni. È stato difficile, molto difficile per chi ha raccontato, raccontare. È stato difficile, molto difficile scrivere quello che si è ascoltato. Potevo mettere le parole una dietro l'altra, così, come le dicevano. Invece mi sono messo in mezzo, ho osservato gli occhi e studiato le sfumature della voce, ascoltato e riascoltato le registrazioni, analizzato le immagini che avevo scattato, poi ho costruito la storia e scelto la fotografia che l'avrebbe accompagnata. È difficile, molto difficile, leggere questo libro. Viene voglia di dire: se si arriva in fondo a un capitolo, ecco, ho capito, ma è roba passata, non c'è più nulla da fare. È vero, è giusto, è legittimo. Anch'io ho fatto una grande fatica ad andare avanti. La volta dopo, però, c'era un uomo o una donna che aveva deciso di parlare e di dire del 1943 o del 1944 o del 1945. E faceva una gran fatica, ma 1000, 10.000, 100.000 volte superiore alla mia e alla vostra. Io ho visto, non ricostruisce storie nei loro dettagli, nel senso che non mette a confronto versioni, non cerca di stabilire verità, sciogliere nodi storici, individuare responsabilità. Fa qualcosa di più o di meno, a seconda del punto di vista. Mette la persona che ha visto al centro di tutto, ricostruisce gli avvenimenti, cercando di portare la macchina da presa virtuale negli occhi di chi ha visto, spesso occhi di un bambino o di una bambina, talvolta di adolescenti o di giovani adulti, occhi che hanno registrato pezzi di una storia depositando nell'animo di ciascuno emozioni profonde incancellabili, emozioni che dopo quasi 70 anni sono ancora lì, vivide come allora, capaci di far spezzare la voce, abbassare gli occhi, uscire le lacrime che si vorrebbero trattenere, di far dire, come dice Tosca, io nella mia vita non sono poi mai stata davvero felice, nemmeno per un giorno. Sono occhi di italiani che hanno visto quel che è accaduto nel nostro paese in quegli anni, ma potrebbero essere occhi di chi ha visto quello che è accaduto nei Balcani o in qualunque altra parte del mondo, ieri, come oggi o domani. Io ho visto, con le sue parole crude, con gli occhi di chi ha sofferto così tanto e così a lungo che stanno lì a guardarci, vuole dirci che storie così vanno lette poco a poco, infilate dentro di noi, lasciate sedimentare, fatte diventare parte dell'humus nel quale ciascuno di noi cresce e fa crescere i propri figli. Ma c'è un problema. I tribunali militari italiani hanno condannato un certo numero di ex militari tedeschi alla pena dell'ergastolo, li hanno ritenuti responsabili delle stragi, hanno stabilito che quei militari hanno ucciso donne e bambini, hanno sancito, documenti e testimonianze alla mano, le colpe di ciascuno. Però, dopo le sentenze, non è stato consentito a un poliziotto di bussare alla casa di un assassino per dirgli che doveva andare in galera, anche solo per dirglielo, non perché ci dovesse andare davvero. E anche per questo problema che è nato io ho visto. Le responsabilità penali e individuali si sono quasi dissolte nelle partite tra stati sovrani che niente hanno più da chiedere o pretendere per quel che è accaduto allora. Le responsabilità oggettive sono sparite nei trattati internazionali, ma non sparisce e mai sparirà quello che esseri umani sono stati capaci di infliggere ad altri esseri umani, perché a mantenere viva la memoria c'è ancora chi può dire «io ho visto». E ci siamo noi che possiamo scrivere, leggere, raccontare, tramandare per più generazioni possibile, perché la memoria sopravviva a noi e a chi verrà dopo di noi. 10-15 mila, tanti si calcola siano i civili italiani uccisi da militari tedeschi o della Repubblica Sociale Italiana tra il 1943 e il 1945. A concordare su questa cifra finora condivisa dai ricercatori sono stati anche gli storici chiamati a far parte della Commissione Italo-Tedesca, costituita per studiare e approfondire il comune passato di guerra dei due paesi. La Commissione, che ha terminato i suoi lavori nel luglio 2012, ha analizzato a fondo le dinamiche che hanno portato agli eccidi di quegli anni, individuando una vera e propria terza guerra condotta dai nazifascisti contro i civili, accanto a quella contro gli alleati, condotta sostanzialmente in conformità al diritto internazionale, e a quella contro i partigiani, condotta invece con particolare durezza e scarso rispetto del diritto internazionale. La Commissione individua il conflitto fra le truppe tedesche d'occupazione e la popolazione civile, che in momenti e regioni determinate degenerò in una vera e propria guerra contro la popolazione civile, condotta con mezzi criminali, espressione quella di guerra contro la popolazione civile, introdotta per la prima volta dal tedesco Friedrich Andrae nel 1995 e da allora diventata, come rileva un altro storico tedesco, Lutz Klinghammer, un punto fermo della ricerca scientifica in Italia. Siamo quindi di fronte a 10-15 mila assassini di uomini, donne e bambini italiani, commessi non solo per il sadismo di singoli ufficiali o di determinati reparti, ma perché atti pianificati nell'ambito di un conflitto o di una guerra. 2. Le grandi unità naziste che più di altre si sono rese responsabili di eccidi e distruzioni: la divisione corazzata Hermann Göring e la 16ª divisione della SS, la Reichsführer SS. La Göring, voluta da Hermann Göring fino agli ultimi mesi di guerra, successore designato di Hitler, era un'unità della Luftwaffe, l'aeronautica militare inquadrata nella Wehrmacht, la forza di difesa tedesca. Della Wehrmacht, dopo la riforma delle forze armate del 1935, facevano parte, insieme alla Luftwaffe, l'esercito Air e la marina Kriegsmarine. La Göring non era quindi né delle SS né dei corpi di polizia. Iniziò a combattere in Italia durante lo sbarco in Sicilia, e in Sicilia avrebbe commesso il suo primo crimine, quando l'armistizio dell'8 settembre non era ancora stato firmato, quando Italia e Germania erano ancora alleate. L'eccidio di Castiglione di Sicilia sulle falde dell'Etna, visto da Antonino Ferlito, che vi perse il padre. Poi la divisione risalì lo Stivale, rendendosi responsabile di stragi come quelle di Civitella, San Pancrazio, Monchio, Castagno d'Andrea, Cervarolo, Vallucciole, centinaia e centinaia di morti. La Reichsführer SS era una divisione di volontari dell'SS, sostanzialmente la divisione di Heinrich Himmler, comandante dell'SS, Reichsführer SS appunto. C'era questa divisione a Sant'Anna di Stazzema, 560 vittime, e di questa divisione faceva parte il 16° battaglione esplorante, quello comandato da Walter Röder, il maggiore senza un braccio, riconosciuto responsabile delle stragi di Monte Sole Marzabotto, almeno 800 morti, e di quelle della zona di Fivizzano Vinca, almeno 350 morti. La Göring e la Reichsführer SS erano spesso affiancate da uomini provenienti da altri reparti tedeschi e da soldati italiani della Repubblica Sociale, soprattutto Brigate Nere e Guardia Nazionale Repubblicana. Oltre a queste due unità, in un certo senso specializzate nella guerra civili, molti altri reparti della Wehrmacht sono stati protagonisti di azioni criminali. Dalla 26esima divisione corazzata, che era al padule di Fucecchio, alla prima divisione paracadutisti Pietransieri, a reparti della gendarmeria Bettola o del Genio, probabilmente a Vicovaro, o della marina Borgo Ticino. I bandi e i proclami di Albert Kesselring, comandante in capo dei tedeschi in Italia, legittimavano tutto questo. L'autonomia dei singoli comandanti decideva le modalità operative. Il famoso bando di Kesselring è stato uno degli elementi cardine dell'accusa del processo del 1947, che portò alla sua condanna a morte, poi commutata nell'ergastolo, infine in 21 anni. È stato scarcerato molto prima, nel 1952, per motivi di salute. Vi si ordinava, tra l'altro, 1. Iniziare nella forma più energica azioni contro le bande armate dei ribelli, contro i sabotatori e i criminali che comunque con la loro opera deleteria intralciano la condotta della guerra e turbano l'ordine e la sicurezza pubblica. 2. Costituire una percentuale di ostaggi in quelle località dove risultano essere bande armate e passare per le armi detti ostaggi tutte le volte che nelle località stesse si verificassero atti di sabotaggio. 3. Compiere azioni di rappresaglia fino a bruciare le abitazioni poste nelle zone da dove si siano sparati colpi di arma da fuoco contro reparti o singoli militari germanici. 4. Impiccare sulle pubbliche piazze quegli elementi riconosciuti responsabili di omicidi e capi di bande armate. La protezione dei comandanti era garantita dagli ordini che lo stesso Kesselring diramò il 7 aprile 1944, dopo l'attentato di Via Rasella. Contro le bande si agirà con azioni pianificate. Il primo comandamento è l'azione vigorosa, decisa e rapida. I comandanti deboli e indecisi verranno da me convocati per renderne conto, perché mettono in pericolo la sicurezza delle truppe loro affidate e il prestigio della Wehrmacht tedesca. Data la situazione attuale, un intervento troppo deciso non sarà mai causa di punizione. Concetti ribaditi sempre da Kesselring il 17 giugno. La lotta ai partigiani deve essere combattuta con tutti i mezzi a disposizione e con la massima severità. Io proteggerò quei comandanti che dovessero eccedere nei loro metodi di lotta ai partigiani. Spiega Lutz Klinghammer nel suo Stragi naziste in Italia, Donzelli, Roma 2006. Il modo in cui veniva condotta la lotta contro i partigiani dipendeva in maniera decisiva da quale unità della Wehrmacht o della polizia aveva ricevuto l'ordine di compiere il rastrellamento. I comandanti di medio livello furono estremamente responsabili del loro modo di agire nei confronti dei partigiani e della popolazione civile. Gli ordini dei comandanti supremi istigarono la strage, ma la responsabilità concreta ricadeva sulle singole unità militari che compivano i massacri. Le ragioni o i pretesti che hanno portato ai singoli eccidi si possono sommariamente ricondurre a due tipologie, quella della terra bruciata e quella della rappresaglia. La prima, la terra bruciata, non è strettamente collegata a episodi specifici, ma risponde a un più generale criterio di sicurezza della linea del fronte e di isolamento dei gruppi partigiani. Intorno alle linee di difesa via via predisposte dai tedeschi, durante la ritirata lungo la penisola dalla Gustav alla linea gotica, venne fatto di tutto per garantire sicurezza e comunicazioni. Uccidere e devastare villaggi fu quindi spesso considerato un modo rapido ed efficace per terrorizzare la popolazione e intralciare pesantemente la logistica partigiana. La seconda, la rappresaglia, è collegata a un fatto specifico, vero o presunto, l'uccisione o il ferimento di militari tedeschi, punito con la fucilazione di un certo numero di ostaggi, presi a caso, massacrati in proporzione variabile, i cadaveri oltraggiati. È il meccanismo delle fosse ardeatine e di altri eccidi. Osserva però lo storico Vasco Ferretti nel suo Le stragi naziste sotto la linea gotica, Sant'Anna di Stazzema, Padule di Fucecchio, Marzabotto, Mursia, Milano 2004. I comandanti tedeschi finirono con l'addebitare alla popolazione civile la responsabilità di ogni azione dei partigiani, con una tendenza all'eccesso. Nella maggioranza dei casi la reazione dei nazisti non aveva, se non in situazioni eccezionali, alcuna legittimazione per essere definita rappresaglia, stante l'enorme scarto tra colpe dei partigiani, coscienti o no di mettere a rischio la vita delle popolazioni del luogo, decidendo di uccidere o ferire in azioni isolate qualche soldato tedesco ed entità delle punizioni. Ragioni o pretesti che non avevano ripercussioni all'interno delle forze armate tedesche, per un comandante era sufficiente dire che un villaggio era stato distrutto perché ospitava partigiani per avere la garanzia dell'impunità. Dice ancora Klinghammer che negli atti giudiziari tedeschi non è stata riscontrata alcuna condanna penale a responsabili di eccidi che rientrassero nel quadro della lotta ai partigiani. Ragioni o pretesti che invece hanno avuto rilevanti e profonde ripercussioni nella vita delle comunità vittime degli eccidi. Il tempo trascorso non ha assopito le polemiche durissime che si sono sviluppate sin dai giorni immediatamente successivi ai fatti. Pagina 16.